uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
E buon lunedì a The Soup of the Day. Siamo tornati, non vi abbandoniamo più, almeno fino a che ce la facciamo. Io sono Chiara Nicoletti, siete su Fred, ovviamente, e con me Angelo Acerbi. Buongiorno.
Buongiorno. Buon lunedì.
Buon lunedì, ce la possiamo fa.
Io non mi allargherei, però.
Vabbè, però veniamo da un weekend, diciamo, cinefilo, perché noi non ci facciamo mai mancare niente, figurati se facciamo pausa dalle serie TV e dal cinema. In più, diciamolo Angelo, la nostra chiacchierata al tè delle 5 di venerdì è andata bene, ci siamo molto divertiti, è da rifare.
Assolutamente.
Per chi non ci avesse visto, mi raccomando, su Facebook e prossimamente, se l'hanno già caricato, anche su YouTube, la nostra chiacchierata, eravamo presenti io, Angelo, Angela e i nostri ospiti Margherita Bordino e Francesco Castelnuovo, e abbiamo parlato della serie del momento Rigorosamente in costume, ma prodotta da quella pazzissima di Shonda Rhimes e la sua Shondaland. Parliamo di Bridgerton, abbiamo parlato di Bridgerton. E, caro Angelo, proprio perché, proprio influenzata da Bridgerton, ho ripreso durante le vacanze di Natale un mio, diciamo, feticcio. Cioè, io adoro i film in costume, sono ossessionata, e di solito a Natale ripercorro i miei film preferiti, che nell'ordine cronologico ritroso sono Orgoglio e Sentimento di Joe Wright. Orgoglio e Sentimento è bellissimo, cioè ho sì, mischiato, non so. E manco mai corretto. Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright e Ragione e Sentimento di Ang Lee. E proprio in Ragione e Sentimento ho scoperto, io me lo ricordavo proprio, che in una piccola parte, nel ruolo di una giovane donna sposata a un borbottone Hugh Laurie, c'era Imelda Staunton.
No, non c'era Imelda Staunton, c'era Imelda Mary Filomena Bernadette Staunton.
Oddio!
Siamo precisi, perché questa poveretta ha quattro nomi, di cui due sono Filomena e Bernadette, che mi sembrano impegnativi. Si capisce perché ha preferito la short version di Imelda Staunton e basta.
Che poi è un bel nome, Imelda. Imelda che il 9 gennaio, cioè sabato, ha compiuto, chi lo sa? Aspetta, fammi guardare.
Ed è 56.
Quindi fai tu i conti, io sono...
No, io no, non far fare i conti a me, io no, proprio...
Un 60... No.
56... 60...
Stiamo dimostrando in diretta le qualità che
non siamo in grado, però se vuoi apro l'iPhone e faccio un calcolo, se ti interessa possiamo farlo velocemente. Comunque, la signora è un pilastro della cinematografia.
65 anche anni comunque, la possiamo
un pilastro della cinematografia e del teatro inglese. Ha vinto tantissimi Oliver Awards, che sono appunto i Tony Awards per il teatro inglese. Ha fatto molti musical, infatti io la amo e la stimo per questo. Ha fatto Into the Woods, Sweeney Todd e Gypsy, che sono tre musical molto famosi, molto, diciamo, seminali nella storia del musical, e per niente facili, sia musicalmente che come interpretazione attoriale. Quindi diamo tante... diciamo, ci inchiniamo Imelda. E poi ha fatto tantissimi film, adesso non stiamo a elencarli tutti, ma ce la ricordiamo in Harry Potter, no?
Per sì, stare perché vicini. Prima di iniziare te lo ricordavo che a me veramente mi colpì sempre il fatto che lei ha questo viso che, se vuoi, anche oggettivamente buono, ma per questo suo viso buono, nella parte della cattiva è perfetta, e nella parte di Dolores Umbridge in Harry Potter era veramente per me la più cattiva, quando li torturava minuziosamente i suoi allievi con quei con quei completi Chanel rosa inquietanti e quelle sue tutte la fissazione per i gatti. Dovrei stare attenta a mia figlia, che pure c'ha la fissazione per i gatti, forse.
Ecco, mi raccomando, vestitini rosa e gatti, no.
Imelda, che mi pare essere anche vicina di casa di Federico Spoletti, ma questo glielo chiederemo, perché mi pare
che è comunque che ha comunque un viso veramente molto British. Cioè, è perfettamente l'iconografia della donna inglese a livello di tratti somatici. Tant'è che, che appunto, se lo sappiamo, lo sapremo, lo sappiamo già, ma lo vedremo. Sarà la nuova regina Elisabetta nelle ultime due stagioni di The Crown.
Sì, veramente. Quindi, ci libereremo, tra virgolette, di Olivia Colman, che era egregia, è veramente simile, secondo me, di più di Claire Foy. Io sono veramente, l'attendo tantissimo, appunto per questo.
Devi avere un po' di attesa. Lei comunque, appunto, si è molto, come tu dicevi già prima per il film Orgoglio e Pregiudizio, lei è stata un'attrice in costume spesso, e anche stato in Downton Abbey, se vi ricordate, nel film Downton Abbey, non nella parte della serie teatrale, fa Lady Bagshaw, che è una delle amiche di Lady Violet, che viene a passare un'ennesima, perché tanto questi non facevano nient'altro che prendere le carrozze, andare a casa di uno, trasbirsi tre giorni, tornare a casa, non è che si ammazzassero di fatica, come Bridgerton ci ha peraltro molto ben raccontato. E
scusami.
No, dicevo, lei Imelda, appunto, ha fatto anche la parte di Downton Abbey, sottolineando appunto la sua adattabilità e la sua perfezione per essere considerata nell'immaginario dell'Inghilterra in costume di una determinata epoca.
E per, prima di ascoltarci una canzone, ricordiamo che in Downton Abbey recitava finalmente accanto al marito Jim Carter, che in Downton Abbey interpreta il maggiordomo Carson. Musica. Fred. Prima abbiamo parlato del compleanno che c'è stato di Imelda Staunton, e invece celebriamo un altro compleanno che, devo dire, il programma, quello che usiamo per scoprire chi compie gli anni, mi ha stupito perché mi ha paradossalmente ricordato, non so perché, ma era l'esistenza di questo regista, che è Alfonso Arau, regista messicano di capolavori, comunque film del cuore, come L'acqua per il cioccolato e Il profumo del mosso selvatico. Caro Angelo,
cara Chiara, inoltre il nostro Alfonso non è solo un regista, ma è anche un attore. Io non so se voi l'avete visto, tu l'avevi visto, un film demenziale ma geniale di John Landis che si chiamava I Tre Amigos del 1986, che ti consiglio che era basato anche, c'era stato un cartone animato precedente di Disney su cui il film era vagamente basato, e uno dei tre amigos insieme a Chevy Chase era appunto Alfonso Arau. Ma parliamo di Alfonso Arau come regista, che è molto meglio che rispetto come attore.
In più, doppiatore del papà Julio in Coco.
Esatto. Esatto.
Quindi, a parte, ecco, vabbè, io diciamo che sono più emotiva quando si parla di Alfonso Arau, perché appunto i due film che ho nominato, non so perché, specialmente nella mia infanzia e adolescenza, li ho molto amati. Come L'acqua per cioccolato mi ha aiutato anche, l'ho rivisto in spagnolo quando imparai a parlare spagnolo, e quindi lo ricordo proprio con amore, e secondo me mi ha introdotto un po' al cinema americano passionale, quello proprio di pancia, di odori, di sapori e tutto, e Il profumo del mosso selvatico proprio
ancora di più,
perché mi ha fatto innamorare definitivamente di Keanu.
E sai che fatica è proprio,
è difficile, di Keanu Reeves.
Sì, voglio sforzarti.
Mi sono sforzata. Keanu, che sai che non ricordo se fosse, questo era del 95, non ricordo se Speed, dov'è che me l'ha fatto, ecco, esatto, io me l'ho innamorata in Speed, che era del 94, e dopo 95 mi ha proprio definitivamente
sì, anche perché secondo me la sua immagine nel film di Arau era molto più sensuale, molto più bella è molto più sognante rispetto a Speed. Speed era macismo, era macio, era protettivo.
Sì, qua era un po' babbacione, come si
dice. Sì, qua, era proprio, sì qua, c'era proprio, qua c'era proprio il sentimentalismo, insomma, c'era un po' di melodramma, c'era un po' di... Del sogno dell'innamorato perfetto, non so, dimmi se
sì, assolutamente. Poi per chi l'ha visto in adolescenza, come me, proprio capito, te l'immagini così, gli uomini del cuore, con quella sua valigetta con i cioccolatini e con l'anello.
Peraltro il titolo originale del era A Walk in the Clouds.
Sì, perché cioè, The Clouds era la tenuta.
Esatto, che poteva essere la passeggiata nella tenuta o la passeggiata nelle nuvole, perché quando sei innamorato voli e...
Quella scena quando coltivano, quando cercano di levare l'umidità, la gelata dai rami di ulivo... E fanno tipo, sembrano delle fate, le donne che convogliano il calore verso...
Effettivamente io nel ricordo che ho del film, che non vedo più da un miliardo di anni, ho questo ricordo di caldo, di sole e di caldo, non so come dire, sì. Mi viene questa idea di
anche
caldo,
un po' di sudore,
ma bello, avvolgente, sì. Peraltro che Anu che adesso a Belle che 56 anni
e di cui abbiamo sempre bisogno, perché
è un bravo uomo,
è un bravo uomo. E infatti qualche giorno fa, proprio a inizio 2021, ci ha fatto anche il messaggio alla nazione di cui avevamo bisogno, in cui lui ha detto a tutti: cercate di rispettare gli altri, cercate di continuare a ricavare il meglio della vita e cercate modi di farlo in questa situazione, ma cercate anche modi di rispettarla, trovate modi per rimanere connessi se ci riuscite, in altre parole semplicemente sopravvivete. Grazie Keanu.
Che me l'immagino che questa cosa che tu hai detto, già molto profonda e molto toccante, detta con la sua voce.
Ah, sì, io sono già.
E lui ha una voce di quelle proprio che partono dai talloni e vengono su nel corpo e poi escono dalla bocca.
Sussulti mattutini, come dico io.
Sussulti mattutini. Io ho un aneddoto, se vuoi, brevissimo.
Ti prego.
Abbiamo tempo. Quando io lavoravo per il Festival di Palm Springs, tantissimi anni, 25-30 anni fa, la highlight del festival era questo gala che si faceva il sabato sera, dove venivano invitati tutti, c'era una trasmissione televisiva, i premi e la roba da fare. E in una di queste edizioni è arrivato Keanu Reeves.
Oddio.
Io, essendo l'unico selezionatore del festival che non era americano, mi trattavano un po' meglio perché ero poverino, quello che veniva da fuori, insomma. E quindi mi hanno portato, e il direttore del festival, mio amico, mi ha portato a conoscere Keanu Reeves. Io non riuscivo a parlare perché ero completamente sconvolto. Lui aveva un barbone lunghissimo perché stava girando non mi ricordo cosa, ma la cosa che mi aveva sconvolto e colpito era la voce. Lo sguardo di uno assolutamente in pace con se stesso e molto coi piedi belli ancorati a terra, e una voce bassissima, molto cortese. Si è presentato, io ho biascicato qualcosa, non mi ricordo neanche, gli ho stretto la mano, poi sono stato lì in questo crocchio a far finta di chiacchierare perché non mi osavo dire neanche una parola. Però mi ricordo questa carica magnetica molto positiva che lui ha, e difatti, voglio dire, abbiamo visto che tipo di persona è e le scelte che ha fatto sia di vita che di lavoro.
Meraviglioso. E in più, diciamo, a proposito di lavoro, Keanu Reeves ha di recente ultimato le riprese di Matrix 4. Io non lo so, voglio dire, se l'avrei ripreso Matrix, però voglio dire, c'è Keanu e me lo vedo. In più ha partecipato al videogame Cyberpunk 2077, io l'ho amato anche nelle sue interpretazioni completamente pazze e violente come quella di John Wick. Io mi carico con John Wick, proprio spacca tutto. John
Wick è un signore, cioè, nel genere della pura action, sono dei signori film, secondo me. Sono un po' i figli, i fratelli di Jason Bourne, siamo lì.
Comunque, Keanu, a proposito di Keanu e a proposito di Matrix 4, lui ha detto tempo fa che Matrix 4 sarà una storia d'amore, quindi slurp.
E io chissà che, come.
Come? Cioè, no? No? Vabbè, però già con Trinity era molto bello quel, no? Quel contrappunto.
Il... No, assolutamente sì. E poi secondo me tu dicevi perché fare, ma perché non farlo? Voglio dire, lui è ancora in perfetta forma. Il film è un culto assoluto della storia del cinema, diciamolo pure, senza voler esagerare. Quindi ben venga una nuova edizione di questi film, anche perché voglio dire, se fanno fare al povero Harrison Ford ancora Indiana Jones, che ha 80 anni, facciamo fare a lui che ce n'ha 56 Matrix, secondo me.
E in più, poi l'ho detto, Harrison Ford gli fanno girare quest'anno e poi andrà, cioè così si sono almeno cioè, sì, già questo sì, la dice così, lunga. Io mi sarei un attimo, si può dire in radio, grattata se fossi stata Harrison Ford e dire vabbè, però pure meno, esatto. Musica!
Fred Film Radio.
Ve l'avevamo preannunciato specialmente nella puntata con quella a Voci Riunite con Federico Spoletti e Angela Prudenzi, che in questo 2021 sarebbero tornate le vostre rubriche preferite, tra cui quella diretta magistralmente dal nostro caro Angelo Acerbi, che è Fred Musical.
Buongiorno, magistralmente adesso mi metto un carico da 11 di ansia, ma va bene.
Dovevo dire musicalmente? Tu dovevi entrare tipo stile de prom. Pensavo sì, ti fossi preparato.
Peccato che non siamo in video, perché sennò potevo fare tipo un'entrata proprio con balletto, eccetera, eccetera.
Non mi provocare, perché visto che abbiamo inaugurato anche il live, è così, quindi tutto può succedere. Non mi dare idee.
No, ma questo non succederà. Io te lo dico già, fatene una ragione. Comunque, siamo qui per riprendere, dare una botta di vita alla nostra rubrica sui musical. E visto che abbiamo sempre cercato di parlare di musical che avessero a che fare col cinema e non solo con il musical, oggi parlerei di Kinky Boots. Mm-hmm. Kinky Boots, che ha questa storia particolare, nel senso, rispetto a diversamente da tutti, dagli arti di cui avevamo raccontato nelle puntate passate, invece di esserci stato uno spettacolo teatrale di grande successo e poi un film, qui è avvenuto il contrario. Il successo è cominciato con il film e poi si è trasformato in un musical. Il film è uscito nel 2005, diretto da Julian Gerald, ed è basato su una storia vera che è stata a sua volta ispirata da un episodio del 1999 di una serie televisiva della BBC 2 che si chiamava Trouble at the Top, dove si raccontava la storia di tale Steve Pateman che stava lottando per salvare la propria fabbrica di scarpe a conduzione familiare, salvarla dalla chiusura, e decide di produrre delle calzature fetish per uomo sotto il marchio Divine Footwear, che già era la storia perfetta da raccontare. Nel film Steve si trasforma in Charlie, che è il giovane proprietario appunto di una fabbrica di scarpe britannica che produce scarpe da uomo serie, e che stringe un improbabile accordo di partnership e di collaborazione con Lolo, una drag queen, per salvare l'azienda, producendo delle scarpe personalizzate per drag queen, quindi creando un po' di scompiglio nella fabbrica tradizionalista e anche tra i propri operai dipendenti. Il film era interpretato da Joel Edgerton, che faceva Charlie, e da Chiwetel Ejiofor, che spero di aver detto giusto, perché è uno dei nomi più difficili
che
da dire.
All'epoca era meno conosciuto di adesso, no?
Era o molto
no?
meno conosciuto di sì, no, era già conosciuto abbastanza, e sempre per una tipologia di parti molto action, molto serie, molto drammatiche, dove qui fa la drag queen talmente bene che è stato nominato anche per il Golden Globe.
Ecco.
Il film ha successo abbastanza, non tantissimo, e comunque un produttore di musical vede il film a Sundance, si innamora dello spirito e nel 2006 comincia a lavorare sull'idea del musical
mettendoci 6 anni per effettivamente chiuderlo, per avere la prima del musical a Chicago nel 2012 con Billy Porter nei panni della drag Lola, che io darei un braccio per poter vedere la registrazione di questa versione, perché Billy Porter, che allora non era il Billy Porter di adesso, ma era già comunque un famoso attore performer della scena teatrale americana, adesso sappiamo chi è ed è esploso, però aveva sempre, già allora aveva questa verve. Il musical è scritto da Harvey Fierstein come testo e da Cyndi Lauper come canzoni. Ora, Fierstein e Lauper sono due nomi giganteschi. Cyndi Lauper, tutti sanno chi è, Girls Just Wanna Have Fun, cantante, vincitrice di miliardi di premi. E Harvey Fierstein è uno scrittore, attore, drammaturgo molto molto conosciuto negli Stati Uniti e molto conosciuto anche dagli amanti del teatro. È l'autore di Torch Song Trilogy, che è un film epocale per la comunità LGBT e anche un successo teatrale gigantesco. Ha scritto e portato a teatro Hairspray di John Waters, interpretando il personaggio di Edna. E ci ricordiamo Etna che canta e stira con la retina nei capelli e,
come me tutti i giorni,
esatto, così. E comunque lui ha vinto 4 premi Tony, un Tony per la registrazione, per la recitazione, scusate, per Hairspray, e uno per aver scritto il testo, il libretto di La Cage, che era l'adattamento teatrale della Cage of Folly, quindi uno che di cosa ne sa. Poi la Lauper è una cantautrice che tutti conosciamo. La cosa interessante è che avviene anche qui l'adattamento al mezzo, no? di sì, espressione.
Sì,
nel senso, quando si adatta una parte teatrale al cinema lo si modifica per il film. In questo caso Fierstein fa un adattamento anche di contenuto dal film allo spettacolo teatrale, perché cambia un po' il centro dell'attenzione. Il centro del musical è il rapporto tra due uomini che vengono da mondi apparentemente opposti, uno Charlie e uno Lola, quindi una drag Lola e un uomo eterosessuale Charlie, che capiscono comunque di avere molto in comune, che hanno tutti e due un rapporto col padre molto conflittuale, la cui amicizia tra loro servirà a risolvere questi rapporti. Il musical nasce un po' in sordina, entra nel 2013, nell'anno dei premi, in un modo un po' così sottotone, poi invece sbaraglia tutti e ottiene 13 nomination ai Tony, tra cui miglior musical, miglior attore per Billy Porter, miglior colonna sonora per Cyndi Lauper, che vince, rendendo la prima donna a vincere da sola questa categoria. È stato fatto un album del musical, del Broadway cast di questo musical, che arriva al numero 1 della Billboard Cast Album Chart, cioè una delle classifiche,
ciò, meno male che ufficiali. Esiste.
Ecco, adesso quindi vallo a prendere, perché io ce l'ho e devo dire che è una vera goduria, perché stranamente, essendo che chi ha scritto i pezzi, le canzoni, è una cantante, le canzoni hanno molto senso per il musical, ma hanno anche molto senso da sole, cioè sono canzoni piacevoli e godibili anche se tu non stai vedendo lo spettacolo, e questo secondo me è un vantaggio che discograficamente ha fatto sì che appunto l'album arrivasse al numero 1 della Cast Album Chart e al numero 51 della Billboard generale, quindi una roba abbastanza anomala. E poi ovviamente di questo musical, come di tutti i musical, vengono fatte le varie versioni man mano che si va avanti negli anni. Il musical ha cominciato nel 2012 c'è stato l'ultimo revival nel West End londinese 2 anni fa, quindi è un musical di grande longevità, e al debutto nel West End nel 2015 si aggiudica 3 Laurence Olivier Awards, tra cui miglior nuovo musical, che sono i premi, diciamo i Tony inglesi, se sappiamo che l'Inghilterra è un altro paese, almeno fino adesso, adesso poi vediamo cosa succederà post pandemic, ma era uno dei paesi che teneva il teatro in grandissima considerazione, soprattutto il teatro musicale.
Inghilterra che adesso c'ha una variante che la sta abbastanza mettendo in stato di emergenza, quindi...
Sì, non è esattamente il momento, però comunque tutto si risolverà, io ne sono certo, speriamo, perché abbiamo un gran bisogno di ritornare a teatro, tutti anche al cinema, e comunque è un musical divertente, è un musical come quasi tutti questi musical, come quasi tutti i musical secondo me, usano un mezzo leggero e allegro anche per... è facile, leggero nel senso di facile percezione, di facile assorbimento da parte del pubblico, per raccontare dei temi e affrontare dei temi che sono anche un po' più seri. Adesso, a parte il colore viola di cui faranno il musical, che sarà una roba molto seria, ma già è la partenza seria.
Io da faccio parte fatica a immaginarlo,
anch'io, musical, abbastanza,
però...
Abbastanza. Ecco, però in questo caso, sotto la storia ridicola ma vera, che è stato uno dei punti di forza del successo sia del film che del musical, di questo di questa trasformazione di una fabbrica di scarpe, si parlano dei temi di accettazione, inclusione, insomma ci sono delle tematiche interessanti,
e infatti non a caso è stato presentato al Sundance Film Festival, da noi al Milano Film Festival, nel senso che il fatto di essere incluso in dei festival
sì, è già un segno di qualità, che... no? Esatto. Abbastanza, perché sappiamo noi quanto i selezionatori dei festival sono,
noi da Festival Insider conosciamo,
esatto,
bene,
esatto, sappiamo che fanno delle scelte molto precise e attente
per celebrare quindi... Kinky Boots. Cosa ci ascoltiamo?
Per celebrare Kinky Boots, allora abbiamo Cyndi Lauper, vogliamo non usare la voce di Cyndi Lauper?
Mi sembrerebbe
sacrilegio. E io sceglierei un pezzo, uno dei tre pezzi dell'album che ha avuto più successo proprio come canzone, che lei ha anche ricantato da sola, non solo scritta per il cast, che si chiama Sex is in the Heels, il sesso è nel tacco. La traduzione, che ha molto senso all'interno, nel momento in cui viene cantata all'interno del musical, ma che è una canzone che è molto piacevole ed è stata anche una hit un po' nei club a suo tempo. Quindi,
adoro.
Adoriamo, quindi sentiamoci la
sentiamo e ballate pure, ecco. Sentitevi liberi, a fra poco.
Fred Film Radio.
E per questo inizio settimana The Support Day non poteva mancare l'appuntamento con i consigli su cosa vedere stasera, caro Angelo, e quindi c'è Angela Prudenzi. Evviva!
Buongiorno Angela. Che cosa? Sei pronta? Sei preparata? Sei carica?
Ma sono prontissima.
Ci hai sentito elogiare? Esatto, lo sapevo.
Appunto, prima di iniziare, volevo dire che avete parlato di uno degli attori che io amo di più in assoluto.
Ecco.
Il grande, mitico Keanu Reeves, che devo dire. Ora, non dal punto di vista della bravura, che insomma, diciamo, oscilla, ma di quella della figaggine, insomma, a pochi pari, quindi...
Angelo,
sapete che è un altro di quelli che ho incontrato?
Oddio, anche tu? Anche tu come Angelo? Ma solo io? Uffa!
Ho girato sotto casa mia, ma sai che qua è una zona di film, no?
Sì.
E quindi ha passato un paio di giorni a girare una scena d'azione.
Vabbè, manco io.
Dolci ricordi.
Che effetto ti ha fatto? Perché si è fatto l'effetto?
L'ho trovato bello. Che vuoi dire, insomma,
che no, Angelo mi diceva che ha visto una sua foto, Angelo in costume,
una foto che hanno degli scatti ruborati di lui in spiaggia tipo sotto Natale a 56 anni con dei commenti sotto super lusinghieri, ed effettivamente chapeau.
Beh, sì, proprio chapeau. No, per un periodo è stato proprio un mio mito assoluto, perché a me piacciono le bellezze un po' meticce.
Sì,
trovo che ecco, no, che il come dire, il mischiare i geni porti a una bellezza diversa e molto più vicina forse anche ai nostri tempi, insomma, io lo trovo veramente, ecco, da questo punto di vista un po' la quintessenza di una bellezza moderna.
Amen. passiamo ai consigli della TV, così ci raffreddiamo un po' magari.
Ma prima ancora dei consigli della TV, oggi compie 92 anni una mia collega. No, lo dico così, ovviamente non è vero, ma Nicoletta Orsomando, che è stata una delle storiche annunciatrici, insomma, tocca la vetta dei 92, grandissima Orsomando, quindi mandiamole gli auguri, insomma, si merita tutto il nostro affetto.
Quindi i consigli alla TV di oggi sono in suo onore.
Sì, assolutamente. Allora, per me personalmente, la giornata comincia alle 9.30 perché su Rai Storia va in onda Catene di Raffaello Matarazzo. Allora, siccome è stato un mio grande amore, esatto, e quindi credo che sia giusto così consigliarlo, anche se è un film molto noto, però insomma è stato all'epoca un caso, campione di incassi, ha dato il via a tutto un filone melodrammatico che è stato analizzato da tantissimi studiosi, e insomma un occhio si può sempre dare. Invece la seconda parte della serata è tutta dedicata a un autore che secondo me andrebbe riscoperto. Ti ricordi che nello speciale di Natale Cristina Sconamillo, intervenendo, disse: ah, io non ho non posso suggerire un film di Natale, però so che cosa mi piacerebbe rivedere. A me piacerebbe rivedere tutti i film di Peter Weir. Ecco, è stata accontentata perché oggi ce ne sono due. Alle 21.15 sulla 7 c'è Witness, il testimone, e alle 23.45 sempre la 7 il grandissimo The Truman Show. Quindi una serata tutta all'insegna di questo straordinario regista australiano, insomma, mi sembra che sia un giusto omaggio da parte della 7, e dovrebbe essere un omaggio anche da parte di noi spettatori rivedere questi suoi due importanti film.
E quindi tra Catene, Testimoni e Truman Show direi che è un lunedì da paura, nel senso... del più cinefilo di così si muore.
È vero, vero, molto molto cinefilo.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. E siamo giunti alla fine di questo primo appuntamento della settimana con Supodo Day, e con me fino alla fine Angelo Acerbi, Angela Prudenzi. Che vogliamo dire per chiudere?
E che vogliamo dire? Intanto grazie che ci ascoltate, prima di tutto, secondo me. E poi cosa vogliamo dire? Che questo è solo l'inizio, ragazzi. C'è ancora tutta una settimana davanti a noi di fantastiche scoperte.
Ma venerdì ci avete visto, poi eravamo carichissimi, quindi potete solo aspettarvi nuove cose oltre a The Supodo Day, no Angela?
Sì, altri appuntamenti sono in preparazione. Vi stupiremo con effetti speciali
nel nostro piccolo.
E quindi ringraziamo, non solo io ringrazio voi, ma ringraziamo il nostro, tutto il team di Fred, che è il dietro le quinte di The Supodo Day e non solo, e ci diamo e vi diamo appuntamento a domani alle 10, chissà chi ci sarà, forse i miei angeli, io lo spero proprio, perché veramente non mi va di stare da sola senza la presenza angelica. E quindi domani alle 10 circa su Fred, canale italiano o Entertainment, oppure in replica, oppure ancora in podcast su tutte le migliori piattaforme, e se volete anche gli intervalli musicali c'è Mixcloud. A domani su Fred. Ciao.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantanni sono senza un soccino a non scioccare.
Alan Bacon for Fred Film Radio, Malcolm Maragon.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.